Qualche volta riesco a salvarlo anche. Altra volta ero proprio andato.
No, io sto anche adesso, non è mai salvato. Sono stato fatto vedere al nostro amico di Renzo.
Perché se poi arrivano
tutti, salutiamo.
Un po' provato, se non ci... Ho provato a fare altro disegno.
Non pure se ci sono, sono. Io l'avevo visto con i polli, pensavo che stava
venuto. Allora ho preso infatti i testi del Natale, anzi addirittura sapete che ci sono tre liturgie natalizie con letture diverse: la notte, l'aurora e il giorno, e quindi io ho riunito insieme qui il Vangelo di Luca, della messa della notte e dell'alba. Me lo leggo. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Ecco, la prima cosa che volevo dire è un po' questa cosa del racconto. Cioè, se voi volete, dovete rendere un servizio, un dono ai vostri figli o ad altri che in qualche modo vi fossero consegnati. Ecco, è bene sapere questo, no? Che la cosa importante è raccontare il Vangelo. Non preoccuparsi di dare delle regole. Anzi, secondo me, il rischio di ridurre il Vangelo delle regole è spaventoso. Bisogna far questo, non bisogna fare quest'altro, no? Invece il Vangelo è una notizia buona, è un racconto felice. Per cui bisogna che poi, se c'è un impegno morale, una responsabilità morale, non sia perché ci sono delle regole, ma ci sia perché hai ricevuto una notizia molto bella, molto buona, e quindi questa notizia bella, buona, la devi accogliere, viverla e in qualche modo illuminarti sempre di questa notizia buona. Per esempio, quasi sempre nel Vangelo il Signore si oppone alle regole, e quando soprattutto i farisei o i sacerdoti citano delle regole, lui normalmente, quasi sempre, le stronca, facendo vedere che non corrispondono però a quello che è il gioco principale di questa faccenda. Il gioco principale di questa faccenda è che Dio ci voglia bene. Sotto bisognerebbe dire che quindi c'è Dio, che Lui ha preparato tutto questo della nostra vita e ci vuole bene. E questa è la cosa più importante. La caratteristica propria della fede, se è vera, è l'amore. Siccome Dio ci vuol bene, anche noi dobbiamo volerci bene, e che quindi la positività della vita è sempre questo, arrivare al volersi bene. Per far questo bisogna raccontare il Vangelo, non fare la dottrina, raccontare il Vangelo. La dottrina è una cosa fissa, ferma, sempre uguale, le cose sono così, bisogna far così. Invece il Vangelo è il racconto che io ti faccio. Però il racconto che io ti faccio non è una cosa sempre fissa e uguale, perché il Vangelo subito, anche se non si vuole, anche se non ci si pensa, ma è così, entra dentro nel concreto della vita, suscita subito delle domande: ma io ci sono dentro, non ci sono dentro, l'ho capito, non l'ho capito, com'è per me questa cosa? E quindi è una conversazione viva sulla vita. I preti sono molto odiati, dicevo, per le loro prediche. D'altra parte si fanno 6 anni almeno di studi e mai imparano a raccontare il Vangelo. E come si fa a imparare a raccontare il Vangelo? La prima cosa che si potrebbe dire è che bisogna ascoltarlo. Io ho ricevuto una buona notizia e vengo a dartela. C'è una cosa molto bella per me. Questo Vangelo, la parola Vangelo vuol dire notizia buona, questa notizia buona per me è stata importante, io però voglio regalartela. Il Vangelo ha dentro di sé il desiderio di comunicarsi. Quindi noi stiamo facendo un po' un tentativo, insomma, di questa cosa che si chiama anche la dottrina, e quindi avremmo pensato di non fare più la dottrina, ma di raccontare il Vangelo. Abbiamo bisogno di raccontatori di Vangelo. Il racconto è molto interessante, molto importante, perché tu non solamente racconti una cosa che è capitata, ma una cosa che ti è capitata. Perché quella notizia è diventata notizia a te, notizia per te. Ed è questo che allora dice, aspetta che te la racconto anche a te. Il miracolo della parola di Dio è questo, e cioè che diventa una parola a te, e diventa una parola per te. Forse non la prima volta che leggi quel pezzetto di Vangelo, ma piano piano capisci che ci sei dentro. Questa sera un po' i protagonisti sono i pastori. Nel Vangelo la prima a ricevere la notizia buona è questa ragazza di Nazareth, che si chiama Maria. E la storia del Vangelo comincia con lei. Il cristianesimo comincia con questo. Dice che Dio manda questo angelo che si chiama Gabriele da questa ragazza di Nazaret che si chiama Maria. Domenica, quindi ieri abbiamo, al Vangelo della Domenica, si parlava di come questa cosa è successa anche a Giuseppe, un angelo è andato, eccetera. Questa sera guardiamo un momento i pastori. I pastori vuol dire che il cerchio si allarga. Proviamo a vederci qualche cosa. Ecco, sotto ho scritto qualche nota, ho scritto il censimento di tutta la terra, cominciava così il Vangelo di stasera, la Terra Santa era una colonia del grande impero romano, è stato in quel momento di grandezza, no? Di Roma e del dominio che questa città e la terra intorno ha avuto su tutto il mondo, perché si credeva che il mondo finisse lì, c'erano ben altri mondi. Però per quella che è la memoria del mondo in cui abitiamo, lì c'era questo grande impero. È interessante, capite, che mentre si parte a parlare di Vangelo, il Vangelo dice che ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Cioè c'è una notizia di universalità. Tutta l'umanità, qualunque sia il colore della sua pelle, la sua cultura, a motivo di questo impero si fa il censimento. Dunque quanti siamo? 3 miliardi, insomma. Ecco questo. Censimento di tutti. Capite, è interessante, perché sta partendo una notizia che però ha già la prospettiva della sua destinazione, assolutamente a tutti. E vedete il contrasto tra la grandezza del progetto e per tutta l'umanità e la piccolezza degli avvenimenti. Proviamo a fare attenzione alla piccolezza. La prima piccolezza è Betlemme, E nella seconda riga vi ho citato un testo del profeta Michea che dice così: tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Non a Roma, non a Atene, non a Parigi, non a Londra, non a Boston, ma paesino, da niente. È la scelta che Dio fa del piccolo. Mentre per noi il potere è per forza quello del grande, Dio si contrappone a questo potere del grande e elegge il potere del piccolo. Lui sceglie il piccolo. Quindi non sceglie l'imperatore di Roma. Scopriremo così nel racconto che questo Giuseppe, che siccome la sua famiglia è di Betlemme, da Nazareth che è nel nord, avete un po' l'idea della geografia, no? Sono tre regioni la Terra Santa, la più a nord è la Galilea, in mezzo c'è la Samaria e sotto dove c'è Gerusalemme è la Giudea. Betlemme oggi è praticamente attaccata a Gerusalemme, è un villaggio vicino. Lui faceva il falegname in un paesucolo da niente, Nazareth, della Galilea, però siccome c'è il ci sono le regole del censimento, ognuno deve andare, eccetera. Quindi lui con questa moglie incinta fa il viaggio e va fin a Betlemme, che è piccolissima, avete visto? Lui è un falegname. Suo figlio per tutta la sua vita, meno gli ultimi 3 anni, farà il falegname, buona. Niente di eccezionale, niente di importante, niente di registrato, niente di potere. Sarà potere religioso? No, lui non sarà un sacerdote, non sarà considerato un profeta, nulla, è il figlio del falegname. Poi dice, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Ne ho approfittato per dire che la parola presepio di per sé è una parola della lingua greca che vuol dire mangiatoia. Quindi noi possiamo fare presepi che vogliamo, ma in realtà il significato è questo. E notate che lo metti in una mangiatoia perché non c'è posto per loro. Piccolissimo, piccolissimo. Il bambino non c'è posto dove metterlo. E quindi alla grande storia del mondo si contrappone in qualche modo la piccolezza dell'avvenimento. È bene tenerne conto, perché anche nel momento in cui tu racconti il Vangelo, noi qui questa sera, domenica, ma anche tu che guidando la macchina intanto dici qualche cosa a tuo figlio e gli racconti qualche cosa, è piccolo. La Chiesa fa fatica a resistere alla seduzione della grandezza, del potere, del successo. Però quando arriva un argentino come questo qui, si sente ricondotta, no? Verso la piccolezza, verso... Dice, guarda che c'è lì, è il tesoro. Una mamma che racconta il Vangelo al suo bambino, è la roba più grossa che ci sia. Molto più grossa che se il Papa fa un'enciclica, ma certo. Il piccolo. Questa scelta che Dio fa del piccolo. E qui entrano in gioco i pastori. Nella spiegazione del Vangelo nei secoli, questi pastori sono diventati abbastanza importanti. Di loro si dice che invece di dormire, nella notte vegliano facendo la guardia ai loro greggi. È come se fosse una storia lunga, e loro hanno sempre custodito i loro greggi. È una storia caratterizzata dalla notte, però loro in quella notte hanno vegliato. Non si sono lasciati trascinare nella notte, non si sono rassegnati alla notte, non hanno detto beh vada come vada, no, loro hanno vegliato. Anche noi vogliamo essere dei pastori. Se i gregge sono i nostri figli, noi non ce la sentiamo di abbassare questa vigilanza nei loro confronti. Per molti i pastori sono anche la fede di questo piccolo popolo degli ebrei che per qualche migliaio di anni ha tenuto vigilante la speranza. Deve succedere qualcosa, ma dai che non succede niente. No, deve venire. Guarda che viene uno che proprio è il salvatore di tutto. Ma dai, ma cosa dici? No, è così. Ecco, i pastori assumono questa figura. Per cui a loro capita la cosa che è capitata prima a Maria, poi a Giuseppe ieri, e adesso capita a loro. Per cui l'angelo è stato mandato prima a Maria, poi a Giuseppe e stasera ai pastori. Anche voi. Anche a voi la buona notizia, anche a noi la notizia buona. Perché abbiamo un gregge, eh? È vero, come va il tuo gregge? Insomma, così. Tiriamo avanti sostanzialmente tacendo, perché se parliamo facilmente litighiamo. Adesso vi sto parlando di casa mia. E quindi si va come si può. Si va come si può. E come va la carità, il perdono, la preghiera e l'aiutare? Insomma, così. Però cerchiamo di vegliare su questa cosa. No. Non siamo contenti delle scuole che fanno, non siamo preoccupati che della TV che guardano, qualche volta ci disturba che sono sempre lì attaccati al loro bagaglio. I pastori sono questo segno del vostro affetto, inevitabilmente un po' teso, un po' preoccupato, perché la roba in cui bisogna vivere è delicata, è complessa. Lo è come era 2000 anni fa, come 4000 anni fa, eccetera. I pastori sono in qualche modo la figura di noi, dal punto di vista proprio dell'affetto, no? E quindi l'angelo, che è andato dalla Madonna, poi da San Giuseppe, viene anche da noi. Capite? È un annuncio per noi. E perché ce l'annuncia? Perché noi abbiamo il nostro gregge, capisci? Quindi cosa gli dico? Come la porto avanti la mia baracchina? E quindi la figura dei pastori rappresenta questo allargamento della buona notizia anche a noi questa sera per il nostro gregge, insomma. Diceva, i pastori pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Dopo Maria e Giuseppe anche loro, la gloria del Signore li avvolse di luce. Furono presi da grande timore, Ma a loro l'angelo dice quello che ha detto prima alla Madonna e poi anche a Giuseppe: non temere, non temere. Lei si era spaventata, lui si era spaventato, non temere, non temete. Non è una cattiva notizia, non è una notizia difficile, è una buona notizia. Il Vangelo è una buona notizia. È bello sperare che il nostro rapporto con il Signore diventi familiare, ecco, ricco di tenerezza, ricco di semplicità, e che Lui si preoccupi di un compito che noi abbiamo troppo grande per le nostre forze, perché come fai tu? Non lo so, mi scappa da tutte le parti, insomma, non riesco a controllare niente, non... No, aspetta, non aver paura. E la grande gioia è la gioia di Gesù, una grande gioia per tutto il popolo. Vi è nato un Salvatore che è Cristo Signore. La gioia deriva dal fatto che è nato un Salvatore. Questa qui è una cosa importante, perché il Signore è uno capace di salvare e che vuole salvare, non vuole giudicare, né assolutamente vuole condannare. Si chiama Salvatore, uno che salva, vuol dire uno che desidera entrare in tutte le situazioni per portarle alla positività, alla pace, al riposo. Noi vecchi ci hanno insegnato un Dio giudice. E alla fine, se proprio sei stato scassato, inferno. Se sei stato mediocre, 18.000 anni di purgatorio. Insomma, una fatica. No. È uno che ci vuole bene e che vuole salvarci a tutti i costi. Il Vangelo è questo. Capite che il rischio è quello di metterlo dentro nel... E bisogna fare questo, non bisogna fare questo. No. Allora, siccome avevo ricevuto appunto un messaggino che mi sgridava perché c'è stato un matrimonio civile in comune di una ragazza musulmana e di un ragazzo cristiano, miei amici, tutti e due, e loro mi hanno detto di leggere qualche cosa. Allora io sono andato in comune alla celebrazione del matrimonio civile, poi alla fine ho letto un pezzettino di un libro della Bibbia che si chiama Il Cantico dei Cantici. Prima di leggerlo ho detto che questa parola era stata scritta da Dio per Abramo, che però Abramo è il principio sia dei musulmani che dei cristiani, quindi che si poteva leggere lì, andava bene. Subito ho ricevuto un biglietto critico, però non ho risposto subito perché sapevo che veniva avanti una cosa che era ancora un po' più delicata e che è stata l'altro ieri, che sono tornato nella stessa stanza, sala in comune a Bologna, e lì c'era questo contratto che adesso la legge prevede tra due persone dello stesso sesso. E io le conosco queste persone, e sono anche persone credenti, e sono messi così, insomma. E sono due donne, e quindi alla fine della cosa mi ha chiesto di leggere qualche cosa, e ho letto il Vangelo di Giovanni, quando Giovanni dice che il Signore è andato a Betania ed è entrato in quella casa dove il padrone di casa era Lazzaro, e c'erano anche queste due sorelle che stavano insieme, Marta e Maria. Non so come andrà a finire, però io ieri ho scritto, vedi, perché il Signore vuole la salvezza di tutti. E quindi invece di mettere una legge, lui propone di mettersi per strada con ogni persona e ogni situazione e vedere come ogni situazione può trovare una via della pace. Quindi non la condanna, ma la salvezza, l'aiuto. Questo è Dio. Il Vangelo è così. Però anche i pastori vengono avvisati, dicono, Dio, ma per stare a fare questa bella roba qua, bisognerà che siano almeno come Obama, adesso non so, no? Saranno potentissimi. No, dice, guarda che adesso dove vi mando troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, e li spedisce in quella roba piccolissima, capite? Dice, come mai? Questo è il punto delicato. Come si fa a cambiare tutto con una cosa così piccola, così povera, così fragile? E questa è la scommessa. E allora è saltata fuori un'obiezione. Dice, ma allora se tu però perdoni tutto, dopo allora la gente gliene frega più niente. E invece se tu ci pensi e rifletti sulla tua storia, fai una scoperta interessante. E cioè che avevi una maestra, una cancherona, che andava sempre col bacchetto, tirava le orecchie, dava i cinque, eccetera. E però c'era quella tua nonna che sempre in ogni modo ti faceva capire che ti voleva bene. Si tratta di capire se ti ha fatto cambiare pelle più quella maestra o la nonna. E quindi si scopre alla fine che quello che vuol bene sempre ti fa cambiare molto di più di quello che ti punisce. Per esempio adesso qui alla dotta, non so, uno è dentro, appunto io racconto che ha strozzato sua nonna, no? O sua suocera, strozzato la suocera, sta mica bene strozzato, sì, ma una cancherona insopportabile, va bene, ma non si può mica. Quindi ti fai i tuoi 25-30 anni di galera, è buona. Però male e lo pagate, buona. Invece un male, ma io ti voglio bene, quella roba lì fa cambiare di più. Cioè l'amore fa cambiare di più della punizione. Non sembra in quel momento, no? Si dice, ma allora qui passano tutti? Invece alla fine la scoperta che si fa è questa, che è molto più potente l'amore per far cambiare pelle alla gente che la punizione. L'amore è più severo della punizione, perché poi ti entra dentro, no? Ti entra nella pelle, nelle ossa, dici, ma è quella lì lo stesso che mi ha voluto bene. Si potrebbe dire, vedrai come se ne approfitta. Alla lunga non è così. Alla lunga non è così. E in ogni caso la scelta del Dio cristiano è quell'altra. è tutto un po' delicato, perché intendiamoci bene, 10 anni fa queste cose non se le saranno dette. E quindi questo fatto dell'argentino piombato a Roma ha cambiato molte cose. Le sta cambiando molte, quindi siamo in un momento un po' sconclusionato. Però le cose bisogna cominciare a dirle. Bisogna cominciare a dirle. Quindi ai pastori l'angelo dice: guardate che andare a trovare una cosa che vi farà scappare da ridere, perché metti a posto il mondo con una roba così, sarà ben lui che ha bisogno di essere messo a posto. No. Allora loro si fanno convincere, allora che è scritto andiamo, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Questa frase qui che c'è nel Vangelo scritto sopra, l'ho riportata per un motivo, e cioè che dove c'è scritto andiamo, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, il testo originale, la Bibbia nella lingua sua originale direbbe andiamo, vediamo questa parola che il Signore ci ha fatto conoscere, vediamo questa parola, cioè tu me l'hai detta, adesso vediamola però. Capite? La parola la si ascolta, no? Dice, non è che posso anche vederla, E invece no, si vede. Vediamo questa parola che il Signore ci ha detto. Allora vieni a casa tua a vedere se quella parola lì, a casa tua si vede anche. No? Come vi perdonate, come vi volete bene, come... Ma sai che ho visto il Vangelo lì? Ecco, la parola. Ho visto il Vangelo in quella casa lì. Perché sono degli eroi, no, ma che... Però si vogliono bene, oh. E anche quello che non funziona è voluto bene anche lui. È una casa diversa dalle altre. Ecco. L'angelo gli ha detto, andate a vedere, andiamo a vedere. Visto le cose che ci ha detto, vogliamo vedere queste parole come sono. E vanno a vedere la parola. È bellissimo, no? Ne dice di parole, voglio vederla la parola, è bellissimo, l'ho proprio vista. Le persone importanti della nostra vita sono quelle che non solo ci hanno detto una parola, ma ce l'hanno fatta vedere, no? Sì, noi possiamo avere in mente una persona, che quella persona lì sì che ci credeva, ricordandola si dice così. Ah, quello lì sì che faceva sul serio. Cosa vuol dire? È che quello che era parola era la sua vita. Era il suo modo di parlare, di agire, di reagire. Andiamo a vedere la parola. È per quelli che di per sé il catechismo dovrebbe essere fatto solo dalle madri. No? Può esserci una catechista particolarmente materna, però di che cosa sarebbe importantissimo per un bambino? Vedere il Vangelo a casa sua. Vedere nella vita della sua casa, no? Che non vuol dire che il papà e la mamma vanno sempre d'accordo, ma però guarda che poi è... sempre si chiedono scuse stando insieme, ma che esempio, no? Che abbiamo avuto. Davvero restano impresse, no? In un bambino, insomma, io racconto sempre la mia vicenda di quando avevo 5 anni e mio padre è tornato dalla guerra, io praticamente non lo conoscevo. La mamma aveva pensato che lui arrivasse in una città vicina, ha preso su una bici, è andato a prenderlo, lui allora è arrivato, ma lei era lì a cercarlo, quindi insomma tutti i parenti lì a abbracciare questo soldato, sorridere, piangere, perché intanto gli dovevano dire che suo papà era morto, insomma anche tante cose della vita e lui non le sapeva. E poi quando con la biciclettone è arrivata lei, e loro si sono abbracciati e si baciavano e ridevano e piangevano, ridevano e piangevano, e dicevano: ma cosa sta succedendo? E poi alla sera, con pazienza, la mamma ha detto a me e a mio fratellino che non potevamo stare ancora nel lettone con lei, perché quando c'era la guerra e il papà era via, noi dormivamo sempre con la mamma nel lettone. Invece quella sera lì, ma quanto Vangelo ha suonato dentro negli anni, fatti normali della vita. Però è importante, no, poter vedere la parola. Non è una dottrina da imparare, è una parola da vivere. Ma diceva, quello lì non crede neanche nei radici, non conta, non vuol dire. Anche il Vangelo è pieno di gente che non ha la fede e che poi si scopre che è meravigliosa. Non ci sono limiti. E dopo che sono stati lì i pastori e hanno visto tutta sta roba, a un certo punto si prendono in confidenza e dicono: ma lo sapete cosa hanno detto a noi? E quindi anche loro raccontano, capisce? Quindi vedono la parola, però la raccontano anche loro, perché dicono: ma a noi però ha detto questo, ha detto che voi. Un Vangelo che sempre cresce, no? A me è capitato questo, poi c'è anche questo, però. E l'unica serie è la Madonna, la disse alla penultima riga. Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Bellissimo, no? Questa figura del femminile, che secondo me è il cuore della storia. No, tutti parlano, tutti gridano, tutti litigano, tutti... No. E lei tace e raccoglie. Quando dice meditandole nel suo cuore, usa un verbo che vuol dire che le cose le fa girare e rigirare dentro di lei, girare e rigirare, continua a tornarci sopra, continua a ripensare, continua a rivivere. È un'immagine bellissima della maternità, è un'immagine bellissima di come dovrebbe essere la Chiesa e dovrebbe essere la nostra saggezza, insomma, no? Che tutto invece raccogliamo e meditiamo, per cui le cose vanno benissimo, i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio. Sentite che bello, per tutto quello che avevano udito e visto. Che cosa dovrebbe portare questo nostro desiderio di comunicare? È che loro possono appunto il Vangelo udirlo e vederlo. Ci sono delle persone che nella nostra vita noi custodiamo con un particolare affetto e interesse, perché loro il Vangelo non solo ce l'hanno detto, ma ce l'hanno fatto vedere. Certe volte, no, anche persone da niente, in episodi da niente, che però sono stati per noi un Vangelo che abbiamo visto, che se te lo racconto a te sembra una cosa piccolissima e ridicola, ma per me però è stata decisiva. piccoli preziosi segreti che noi teniamo nel nostro cuore, perché lì c'è stata una curva, eh? La mia vita non è stata più così. E quindi questo Dio che si nasconde sempre nel piccolo, ha fatto accendere una luce ed è successo qualche cosa. Nessuno se ne è accorto, ma lì è successo. E quindi quello che si era udito lì l'ho visto. In quel momento lì l'ho visto. Ecco, questo testo potrebbe servire evidentemente anche per capire bene il presepio, che vuol dire la mandatoria, dicevamo. No. E quindi il presepio con tutte le sue caratteristiche, perché c'è la creazione, eh? Si fanno le montagne, no? I laghetti, non so, e la storia, e quindi ci sono persone con le loro caratteristiche, le loro diversità. Per esempio il napoletano è addirittura da censurare perché ci mette proprio dentro di tutto, insomma. E ci sono anche dei modi, no? Per esempio di preparare il presepio. Siccome non si dovrebbe mettere la statuina di Gesù bambino e lasciarla vuota, no? Però una delle ipotesi è che in qualche modo tutte le statuine del presepio guardino verso là, dove non c'è. E però esprimono il desiderio che arrivi qualche cosa, che arrivi qualcuno. Il presepio è un mondo che dice, ma porco cane, possibile che non ci sia? E tutti aspettano. C'è una intensità, diciamo, dello sguardo del presepio. Finalmente si mette la statuina. E ci sono tutti. Per cui ne fanno di tutti i colori, ci mettono il castello di Erode, delle robe da matti, gente che goffa, non gliene fregava niente, però invece no, perché, sì, è giusto, perché lui non perde di vista nessuno, è venuto assolutamente per tutti. Quindi il presepio deve avere questo carattere di universalità, no? Tutti. Ci possono mettere anche i paperini, mettici anche i paperini, sì, con una certa cordialità, no? Con una certa ospitalità. E poi appunto i pastori, ci sono i pastori, e poi all'Epifania ci si aggiungono i magi, che dice che sono delle persone non ebree e quindi non sono dentro a questa fede religiosa che aspettava, che ha riconosciuto. Loro sono di un'altra razza, di un'altra cultura, vengono da lontano, sono andati dietro una stella, non la Bibbia, e però sono arrivati anche loro, i lontani. C'è posto anche per loro, capite? Gente di altra fede, di altri modi, portano i loro regali. Bellissimo, no? Questo riconoscere che c'entra anche quello che non c'entra. Nella coda del Natale resta dentro di noi la notizia che la piccolezza di questo bambino dovrà come piccolezza crescere fino alla croce. E quindi Natale va verso Pasqua. non solamente si è fatto uomo, ma si è fatto con tutto il peso della nostra umanità, che ne ha fatto dalla morte. Proprio Dio vuole visitare tutto. Non si tira indietro da niente. Non dice qui niente, proibito, qui non c'è, escluso. No, quel bambino che nasce a Natale dovrà in poco tempo fare la strada dell'umanità fino ai suoi drammi più gravi, fino alla morte del malfattore, fino all'impero romano, cioè però delle madri. Lui la farà tutta. Quindi la piccolezza del Natale dovrà andare verso la piccolezza di Pasqua. Vederci dopo Natale, cioè dopo le vacanze, vado qualche giorno in Africa però. Allora, quanti ne abbiamo oggi?
19.
Va bene.
Quando vai in Africa?
Vado in Africa dal 12 al 21. Il 23, che è un lunedì, però ho un impegno. Se diciamo martedì 24, va bene, proviamo a dirlo.
Giovanni, invece per il catechismo qua, ieri ci chiedevamo quando riprendere dopo il Natale. Allora io sto per dire l'8, un'altra catechista va delle sue 15 e effettivamente forse l'8 qua c'è la scuola della pace, potrebbero essere, potrebbe essere una domenica in cui magari evitare di far venire bimbi.
Ma no.
No.
No, se volete cominciare il 15 va benissimo il 15. Però non penso che non ci sarà il disturbo, no.
E Giovanni, possiamo già definire la data delle comunioni? È arrivata dagli input.
Se hai degli input vuol dire che hai delle proposte, prova a dire quando le vuoi fare.
No, cioè nel senso che mi hanno detto no questa data, mi hanno detto quando non la vogliono fare.
Ecco, va bene. Anche questa è un'indicazione. Quando non?
Sì,
sta arrivando prima
a dire il giorno che non lo
vogliono.
Quindi?
Se
ricordo
male, maggio non va bene.
Maggio non va bene.
Sì. Se mi ricordo male, però dici tu anche quelle
le scuole quando cominci e finiscono?
Forse la prendo
più o meno. Più o meno 6 chiudono, 6-7 giù di lì.
Dovrebbe dare un'occhiata alle feste.
Hanno escluso tutto maggio.
No, però quello che mi ricordo è che insomma se questo non va bene, quest'altro.
Vari saggi finali, robe.
Se diciamo 11 di giugno.
11 di giugno. Io
è una domenica.
Rischiate perché la scuola è finita e la gente inizia a partire. Per me è andata troppo in là, però no, cioè nel senso la scuola è finita.
Ma sì, sei, però non penso che proprio poi se uno ha già un impegno non va via.
No, pensavo non il 4 di giugno perché è Pentecoste. La domenica dopo.
Va bene.
Proviamo a dire così. Vediamo cosa succede.
Come proposito, proponiamo e poi.
Te lo dici 6 mesi prima, perché mi.
Ma
già di sapere che tutto maggio uno un po'.
No, infatti è un po' vincolante.
Particolare.
Il mio sogno sarebbe
saltare.
No. Non fare più la festa della prima comunione.
Ma questo è il momento per proporlo su, che sto prima ancora di dire la data, allora Giovanni. L'anno scorso sei venuto per proporlo, le mani era già fatto.
L'anno scorso gliel'ho proposto, ma.
Sì, ma va già
per no, le mani detto, lei è troppo moderno, noi siamo più antichi.
Fatto così, va.
No, la mia idea sarebbe quando un bambino va bene che lo faccia, fa. Due bambini, vabbè, che invece di fare il festone unico.
Infatti da noi le più stranite erano le nonne, quelle che non si capacitavano della comunione in privato dell'Irene, erano le nonne che gli sembrava una cosa. Mia mamma addirittura ha detto, ma una volta la comunione da soli si dava solo ai malati. Per lei era proprio. Però insomma alla fine poi è andata bene, voglio dire. È stato bello.
E chi è che ha la stessa? Tu? Prova a dirlo. Che si può anche organizzarlo, perlomeno dire su 4 domeniche.
Ma il problema, sa qual è Don Giovanni? Il problema è che poi sono i bambini che la vogliono fare insieme, non gliene frega niente dei genitori. Questo è il problema. Perché anche io, l'anno prossimo io ne ho 2, una alla comunione e un'altra alla cresima. Faccio io, l'anno prossimo facciamo 2 in 1, no? Chiediamo a Don Giovanni se possiamo fare. Io voglio la mia festa e te io voglio l'altra. Quindi sono loro che decidono.
Vabbè, insomma, vediamo cosa succede.
Quindi componiamo questa.
Io poi continuo fermamente a pensare che bisogna che per me sia l'ultima volta. Non posso
poi
continuare.
Pensa quando ti chiederanno di confessarti.
Terrore, terrore, quello per me è il massimo.
E lì proprio tu, eh.
Terrore.
Beh, forse è stato molto bello.
È stata bellissima.
Le confessioni
sì.
Di tutti quanti.
Ma
so che le devi
veramente.
Forse non era del tutto ortodossa, ma insomma, vabbè. Va bene, va bene.
Quindi questa data la mettiamo, la nascondiamo la data?
No, no, mettiamo quell'ipotesi di data lì, anche dicendo però che se si vuole fare una cosa un po' più varia, il parroco è d'accordo. Tutte le domeniche festeggiare. Va bene. Allora buon Natale.
Buon Natale. Buon Natale anche maggio, 4, 5, 6 la fanno la domenica.
Forse un po' più.
Avevo
fatto della lezione. Posso prendere?
Sì, sì, alle 1. Hanno vinto quelli che dicono ma non si riesce neanche a finire di mangiare. Con quell'altro che obietta, ma una volta era digiuno.
Hai ragione. Una volta era non solo vigilia, ma vigilia di giugno.
Perché stavolta provo di salvarla la registrazione.
Ah, bravo.
Io sono
ridotto. Del mangiare, dei pantaloni. La gente...